voce. Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Dario Milan alla regia. Io sono Massimo Zenari. È in buona parte dedicata al poeta ticinese Fabio Contestabile questa nuova puntata di Alice. Fabio Contestabile, del quale, a 2 anni dalla morte, Giovanni Fontana e Mila Contestabile hanno approntato una preziosa antologia di testi, che include anche significativi inediti e una scelta di interventi critici, utilissimi per inquadrarne prospetticamente l'importanza e il valore. Il libro si intitola Derivare per sogni e opali, versi 2007-2022, è pubblicato da Manni di Lecce e lo presenteremo proprio con i curatori, per l'appunto Mila Contestabile e Giovanni Fontana. In questa puntata vi inviteremo anche a rileggere, o perché no, a scoprire, un vero classico della letteratura italiana del Novecento, Canne al vento di Grazia Deledda. Questo perché l'Universale Economica Feltrinelli ne offre ora un'edizione curata da Mauro Novelli, che sarà nostro ospite. Poi ci occuperemo anche di un altro classico della letteratura italiana, Primo Levi. Einaudi, infatti, ha pubblicato Il carteggio con Heinz Riet, il suo primo traduttore in tedesco, un lavoro ricco di informazioni fondamentali sull'origine di Se questo è un uomo e sul lavoro di scrittura di Levi più in generale. Come di consueto, prima dei saluti finali, non mancherà la recensione di Mirador, questa settimana con Viola di Grado e Il macellaio di Joyce Carol Oates, edito dalla Nave di Teseo, nella traduzione di Chiara Spaziani. Andiamo a incominciare. Il 10 luglio del 2022 veniva a mancare Fabio Contestabile. Il poeta, originario di Maroggia e che viveva tra Gravesano e la Valle di Blenio, aveva 68 anni ed era malato da tempo. Fabio Contestabile aveva insegnato in diverse scuole ticinesi. Alle spalle studi di linguistica e letteratura italiana e francesi nell'Università di Zurigo. E con un'esistenza appartata e riservatissima. Tant'è che in campo letterario aveva esordito oltre i 50 nel 2007 con le poesie di Con parole semplici pubblicate dall'Ulivo di Balerna. Erano poi seguite le raccolte Non c'è che il fluire crescente nel 2010 alla Chiarafonte, Spazi e tempi nel 2011 uscito da Manni di Lecce, Screziato di metallo il suono nel 2013 alla Chiarafonte, le prose di La mampa perpetur nel 2015 ancora alla Chiarafonte e da ultimo nel 2018 le poesie di Il senso incerto, edite ancora da Manni. Ora, a poco più di 2 anni dalla morte, Giovanni Fontana e Mila Contestabile, moglie ed erede dell'ascito letterario del poeta, danno alle stampe un volume importante, un'antologia a loro cura che raccoglie il meglio dell'opera di Contestabile, oltre a testi inediti e a una selezione di contributi critici dovuti nel tempo a Matteo Bianchi, Maurizio Chiaruttini, Pietro De Marchi, Flavio Medici e allo stesso Fontana. Il libro si intitola Derivare per sogni e opali, versi 2007-2022, è pubblicato da Manni e ve lo presentiamo con Mila Contestabile che è venuta a trovarci in studio. Benvenuta e grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie anche a lei.
E naturalmente lo presentiamo con Giovanni Fontana che, impossibilitato ad essere con noi fisicamente, abbiamo in voce telefonicamente. Buongiorno a lei e grazie.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Mila Contestabile, che è stata una storica docente di italiano nel liceo di Lugano 2 con una solida formazione accademica nelle università di Zurigo e di Firenze, e che fa parte della redazione di Fogli, la rivista della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Mila Contestabile. Considerando che l'attività poetica di Fabio Contestabile copre ufficialmente grosso modo un ventennio, dai primi anni 2000 al 2022, suo marito ha lasciato una produzione tutto sommato cospicua. Eppure, come scrivete nell'introduzione a Derivare per sogni e opali, lei e Giovanni Fontana, a Fabio Contestabile è mancato il riconoscimento generale al valore del suo lavoro. E anche questo è uno dei moventi di questa antologia di versi.
Sì, sicuramente in parte lo è. E potrei dire, confluiscono due ragioni diverse. Da una parte il fatto che c'era un numero abbastanza consistente di inediti, forse sufficienti per farne una plaquette, non una raccolta vera e propria come quelle che abbiamo citato prima, e si trattava di immaginare come presentarlo, e magari di questo parleremo più tardi. E dall'altra parte l'idea era quella di poter fare leggere di più la poesia di Fabio, quindi non solo di valorizzarla ma di trovare un numero di lettori maggiori, e diventava a questo punto abbastanza difficile poter reperire tutte le raccolte per ragioni varie anche.
Quindi dare o ridare luce all'opera poetica di Fabio Contestabile era una delle ragioni evidenti di Derivare per sogni e opali. Il titolo è naturalmente una citazione del poeta. La pubblicazione giunge a poco più di 2 anni dalla morte di Fabio Contestabile. È un lasso di tempo esiguo se consideriamo il lavoro di elaborazione necessario a questo volume. Che cosa ha significato per lei tuffarsi anima e corpo nell'opera del marito appena scomparso?
Ha significato molte cose, ma potrei dire che in un certo senso la poesia di Fabio costituisce, potrei dire, quasi un dialogo possibile con la sua persona, non solo perché i testi sono belli, perché sono significativi, perché in un certo modo delineano davvero quella che si chiama una Weltanschauung del suo modo di vivere. Per cui quasi paradossalmente, scomparso Fabio, mi sono tuffata nella lettura dei suoi testi. Quindi c'è stata una sorta di continuità, lo sento ancora quasi come un compito, un portare avanti la vita attraverso la lettura dei testi e la loro diffusione. Quindi sì, è stato impegnativo, è stato molto bello e devo dire che è stato anche molto necessario e bravissimo Giovanni nell'accompagnarmi in questo percorso, perché ne riparlerà sicuramente lui, ma in un certo modo per me era più difficile rinunciare, per esempio, ad alcuni testi che erano investiti evidentemente di sovrasensi che in un certo modo avrebbero complicato necessariamente la loro scelta o la rinuncia soprattutto.
Coinvolgeremo molto presto Giovanni Fontana naturalmente, ma sono credo importanti le osservazioni che ha appena fatto. Con questo lavoro, con questa antologia, con Derivare per sogni e opali, lei porta avanti la vita di Fabio Contestabile in una sorta di continuità in dialogo. Naturalmente c'è da immaginare che lei abbia sempre seguito Fabio Contestabile al lavoro, non soltanto come consorte. E magari ci può raccontare come operava da poeta.
Non è semplicissimo. Potrei dire che Fabio è da sempre stato un creativo e penso che di testi suoi ne ho ovunque e non sono ancora andata a cercarli nemmeno dappertutto. Faccio un esempio: settimana scorsa dovevo cercare dei piani dei lavori della casa, ho aperto dei cassetti che non venivano aperti da tempo e ho trovato altre mappette con scritto testi definitivi, per esempio. Quindi ci sarebbe anche molto da cercare. Però a un certo punto, all'inizio degli anni 2000, dopo aver letto una serie di sue poesie, avevo proprio detto a Fabio: ma secondo me di queste poesie bisognerebbe farne qualcosa, e quindi abbiamo incominciato a parlarne e quindi poi si è arrivati alla pubblicazione. Come scriveva Fabio? Non è così facile da dire, perché Fabio era un lettore, potrei dire, che spaziava in campi del sapere molto diversi. Siccome era molto sensibile, doveva essere anche piuttosto attento a non sollecitare troppo il piano emotivo, per cui, per esempio, in quell'epoca, agli inizi, leggeva poca poesia, mentre la linguistica e campi del sapere molto vari, la storia contemporanea, la geologia, la meteorologia, l'astronomia, veramente tantissimi campi. Però quasi potrei dire in ogni occasione poteva venirgli un'idea. Fabio si soffermava abbastanza spesso anche a riflettere su come gli venivano le poesie e ne ho anche alcune tracce. Potrebbe essere un'immagine, lui dice, magari un'immagine quasi di tipo onirico attorno alla quale poi rifletteva e gli venivano le parole attraverso le quali pian piano costruiva il testo. Ecco, dicevo prima, non è facile dire come lo faceva perché tutto questo nasceva nel suo studio o sulla poltrona o magari in un foglietto dentro uno dei tanti libri che stava leggendo in quel periodo. Poi lo elaborava e alla fine me la mandava, spesso, me la mandava via mail. Avevamo studi separati, quindi ogni tanto, plin, arrivava una mail con una lettera con scritto leggere. E quindi questo era, se vogliamo, il primo approccio. E poi se ne discuteva. Ne parlavamo tanto di poesia, delle sue, ma non solo delle sue, di quelle che leggevo io. Ecco perché prima parlavo di dialogo. È uno dei tanti fili che si annodano in una vita in comune e per me era uno di quelli anche, come potrei dire, illuminanti perché gli permetteva anche di avere una comunicazione su un piano diverso, potrei dire così.
Lo ho accennato prima, lei ha una formazione accademica solida, universitaria, chiaramente poteva essere un'interlocutrice ideale per un autore di letteratura come è diventato Fabio Contestabile in età matura. C'era una soglia che lei non poteva valicare in questa sorta di dialogo? C'era qualcosa che sentiva di non potersi permettere di affrontare nell'opera di lettura?
Direi di no. No, c'era uno scambio veramente, potrei dire, quasi simbiotico. C'erano molte affinità tra noi, ma anche molte diversità, per cui non era un problema anche dire questo verso non mi piace, o c'è qualcosa che non mi torna in questa poesia, o magari da parte sua lo spiegare perché invece sì, perché quell'abbinamento di uno strano aggettivo poteva essere significativo e bello, ma non ci sono soglie altrimenti.
Occuparsi dell'opera di Fabio Contestabile dopo la sua scomparsa, lei ha parlato di dialogo, ma non ha mai avuto momenti di esitazione o di cedimento di fronte alla rilettura di testi che immaginavate lei e Giovanni Fontana di ripubblicare? Oppure faccio un passo indietro?
In questi termini no, momenti di cedimento, di emozione molto intensi, migliaia, sono sempre comunque tanti e potrei dire anche che da che il libro è nelle mani fisicamente è tutto un ritorno di immagini, di ricordi non sempre facilissimi da sciogliere, da cogliere. Ma le poesie sono bellissime. Io trovo che dicano veramente tanto della ricchezza dell'uomo con cui ho vissuto così tanto tempo. E mi sembra che sia bello poterlo restituire, potrei dire così, alle persone che magari non lo conoscono, ai nostri figli anche, per i quali è forse più difficile al momento leggere questi testi di quanto non lo sia per me. Ma in questo modo penso che si possa spiegare anche quella profonda affinità che mi legava a Fabio anche su questo piano.
Si è detto della riservatezza dell'uomo Fabio Contestabile, anche di una certa ritrosia di letterato probabilmente. Lei ha vissuto, parlava prima di simbiosi, questo tipo di esperienza. Come si sente di valutare? Lo chiedo certamente alla moglie, ma lo chiedo anche alla studiosa dell'opera di Fabio Contestabile, come ha vissuto questa sorta di ritrosia, questa chiusura nei confronti dell'esterno che poi forse quasi inevitabilmente si è ritorta contro la diffusione della poesia a un pubblico più vasto di quello che l'ha conosciuto.
Ma sa, in fondo non si può chiedere a una persona di essere diversa da quella che è. Tutt'al più ciò che mi è capitato di dire più volte a Fabio e che capivo benissimo, e anche da un certo punto di vista ho anche condiviso certe sue posizioni, per esempio di ritrosia all'idea di autoproporsi, non faceva parte del suo modo di essere così come non lo è del mio. Quindi tutt'al più arrivavo a dirgli, guarda, non puoi chiedere a te stesso di essere riservato, molto serio, anche molto retto, e poi lamentarti del fatto che gli altri non ti valorizzino. Le due cose, in un certo modo, occorre che si trovi un modo di conciliarle, insomma. Perché il mondo ideale è quello in cui il riconoscimento da parte degli altri viene automaticamente. Però purtroppo sappiamo che non è così. E il mondo della poesia sappiamo anche essere oggi un mondo difficile. Molti hanno paura di leggere poesia perché non si capisce. Lo vediamo bene a scuola anche, la diffidenza da parte dei ragazzi, soprattutto in un primo tempo, uno dei nostri grandi impegni risiede proprio nel cercare di portarli affidarsi di se stessi nel leggere la poesia. Per cui è stato, se vogliamo, un compito difficile quello di giungere a portarlo a pubblicare, pur sapendo che ci sarebbero stati una serie di ostacoli. Come è finita? Beh, che io mi occupavo di avvicinare gli editori per pubblicare, perché Fabio altrimenti era più vulnerabile, potrei dire, si feriva, rimaneva male e poi poteva o intristirsi oppure arrabbiarsi, per esempio. Sono due facce della stessa medaglia, insomma.
È nata semplicemente come una raccolta proprio, cioè un corpus di testi che io avevo lì nel cassetto. Sono tutti testi più o meno del 2004, 2005, 2006, non oltre, che così ho iniziato a sottoporre alla mia lettrice di fiducia, che è mia moglie, dalla quale mi ha spinto a continuare. A proposito del titolo, sì, io volevo un titolo semplice, come vorrei che fosse semplice anche la poesia. È un segnale che io voglio lanciare, quello delle parole semplici. Non è una posizione polemica verso, che so io, la poesia troppo ermetica o la poesia che non si capisce, chiuse virgolette. Però mi piace muovermi per adesso, poi si vedrà, non lo so. Per adesso però mi piace ancora muovermi all'interno dell'accettabilità sintattica, al massimo portandola al limite, ecco. Ed è per questo che ho voluto intitolare il volumetto con parole semplici, quasi per invitare chiunque a leggere la poesia.
Derivare per sogni e opali è un'antologia e, come tutte le antologie, si regge su di un processo di scelta e di selezione di testi che è stato principalmente appannaggio di Giovanni Fontana, il quale nel 2016 è stato insignito del premio svizzero di letteratura per i racconti di Breve pazienza di ritrovarti, editi da Interlinea, e ne faccio una breve presentazione. È anche critico letterario, ovviamente. Studioso della poesia di Contestabile, già collega di Mila Contestabile al liceo di Lugano 2. Giovanni Fontana, la faccio entrare nella conversazione e le chiedo allora di spiegarci i criteri di selezione dei testi, ciò che rappresenta la parte cruciale del libro.
Ma io comincerei magari descrivendo un pochino la struttura dell'antologia. In questa antologia i testi sono ripartiti per raccolte, innanzitutto. È una sezione dedicata alle poesie che Fabio ha scritto in dialogo con i pittori, c'è una appendice cospicua che ospita gli inediti ritrovati da Mila nel suo computer dopo la sua scomparsa, e poi c'è un dossier critico che si propone come una vera e propria guida alla lettura dell'opera di Fabio. La diversa consistenza delle sezioni dedicate alle tre raccolte principali, una quindicina di testi per la prima raccolta con parole semplici, una ventina per Il senso incerto del 2011 e poi una quarantina, anzi più di 40 per Il senso incerto, suggerisce implicitamente l'idea di una poesia in crescita, di un percorso in crescita, di una poesia che di raccolta in raccolta si fa sempre più matura, più articolata, fino proprio alla vetta del senso incerto. E di cui gli inediti lasciano intravedere i possibili sviluppi, i sorprendenti sviluppi, e che naturalmente ci fa rimpiangere ancora di più quello che Fabio ci avrebbe potuto regalare, non soltanto sul piano umano con la sua presenza così affettuosa e discreta, ma anche sul piano letterario. Direi che uno spazio significativo è riservato all'interno dell'antologia anche alle piccole plaquette pubblicate presso la casa editrice luganese alla Chiara Fonte, che sono degli snodi importanti, delle stazioni significative in questo percorso, potrei dire delle specie di piccoli cantieri che preparano le raccolte maggiori. E questo vale in particolare per una di queste plaquette, Screziato di metallo e suono del 2013, non soltanto per la messa a punto di alcuni temi che poi saranno centrali nella raccolta terminale, penso in particolare al tema del notturno, su cui magari possiamo tornare più avanti, ma anche per il lavoro sulle forme espressive, in particolare sulle strutture metriche dei componimenti, con la progressiva sostituzione della metrica un po' slabbrata, delle lasse un po' slabbrate delle prime raccolte, con organismi metrici più simmetrici, più chiusi, modellati sugli ossi e sugli motetti di montare.
Giovanni Fontana, naturalmente le lascio chiudere il discorso, ma accennava anche ai temi, che cosa può aggiungere al riguardo?
Ma lei mi chiedeva dei criteri di scelta dei testi, naturalmente qui entra in gioco il gusto dei singoli, dei due curatori, il criterio naturalmente quello della qualità, ma si è cercato anche di inseguire certe costanti tematiche e ne è venuto fuori una specie di affresco della poesia di Fabio che si potrebbe in qualche modo ricondurre a tre momenti successivi. Il Fabio contestabile della prima raccolta è, per dirla con un verso di una sua poesia, uno straniato commensale in bilico sull'orlo del tempo. È un uomo che indugia sulla soglia, un uomo che protende in qualche modo il suo busto verso l'esterno, ma tiene ancora i piedi saldamente piantati sul fondo della sua tana, il suo nascondiglio. E le poesie della prima raccolta in qualche modo registrano i tentativi di questo io, di questo soggetto, di infrangere la barriera invisibile che lo separa dal mondo, in qualche modo di uscire, perforare la cortina delle proprie ossessioni, delle proprie paure. La raccolta mediana, e mi riferisco naturalmente a spazi e tempi, registra le guardinghe, le caute escursioni che il soggetto, una volta abbandonata questa sua torre di guardia, compie nel mondo esterno. E qui ricorre molto spesso il tema del viaggio, un viaggio che spesso è ostacolato o frenato proprio da quella struttura psichica complessa a cui accennavo. Un viaggio che ha due valenze, potremmo dire. Alla valenza della fuoriuscita dal proprio sé, dal bozzolo delle proprie ansie, ma anche della ricognizione di una realtà che, come scrive Fabio, è svuotata di epifanie, una realtà priva di un centro e di un senso, frammentaria e disunita. Ed è un'esplorazione che l'io conduce non da solo. Spesso al centro di queste poesie ci sono dei soggetti collettivi, c'è un noi che conferisce all'esperienza anche un valore sovraindividuale. Forte di questo apprendistato doloroso, contestabile può nella raccolta terminale gettare uno sguardo fermo sul senso incerto delle cose e insieme interrogare, potremmo dire, il tremulo senso della notte, esplorare le acque profonde dell'inconscio. Molti dei componimenti della raccolta terminale di Fabio sono proprio delle cartografie affascinanti della notte e dell'inconscio.
A proposito di notte, lei prima menzionava il notturno, magari può aggiungere qualcosa a questo tema, che è un tema che apre a delle prospettive decisamente sorprendenti per il lettore o la lettrice di Fabio Contestabile.
Sì, diciamo che il tema il notturno, la notte, è presente fin dall'inizio della poesia di Fabio come una componente importante. Però devo dire che nelle prime raccolte in qualche modo è semplicemente l'opposto del giorno verso il quale l'io non ha il coraggio di muovere i propri passi, quindi non è oggetto di una vera e propria esplorazione, di un'analisi, di un'immersione. Questo accade invece per effetto appunto di quel lungo, doloroso apprendistato testimoniato dalla raccolta centrale nella raccolta terminale sul senso incerto. Qui ci sono dei componimenti molto belli dedicati allo sprofondamento della notte nell'inconscio o a riemergere dalla notte dall'inconscio nel momento dell'alba, ci sono delle rivisitazioni anche bellissime del tema tradizionale dell'alba, che fanno pensare qualche volta anche a Novalis, alla paura del giorno, insomma, la violenza del giorno verso il quale si fa fatica a riemergere.
Giovanni Fontana, poco fa con Mila Contestabile abbiamo detto di un generale mancato riconoscimento critico del valore dell'opera di Contestabile. Cosa si sente di aggiungere?
Ma è un problema su quale ci siamo interrogati Mila e io a più riprese, anche con gli altri amici che hanno collaborato dall'esterno all'allestimento di questa antologia. C'è una sordità della critica nei confronti dell'opera di Contestabile fin dall'inizio, che ha accompagnato Fabio fino ai suoi ultimi giorni. È difficile dire che cosa abbia giocato in questa sfortuna critica, forse appunto il carattere schivo, il carattere così un po' appartato, l'esistenza un po' appartata di Fabio, ma forse anche il singolare profilo di Fabio come poeta. Abbiamo scritto, ho scritto nei miei contributi e anche nell'introduzione insieme a Mila, che il Fabio Contestabile che esordisce con parole semplici è uno scrittore che ha alle spalle un background di letture che non sono principalmente letterarie. Mila ha parlato della sua varietà, della sua ricchezza di interessi, ma all'inizio della sua scarsa familiarità, potremmo dire, con la poesia. Fabio scrive sotto l'impulso, sotto la spinta di forze, come dire, di istanze esistenziali molto forti. E soltanto col passare del tempo in qualche modo sottopone la sua poesia a una sorta di apprendistato letterario, e quindi le letture anche di poesia si fanno più regolari e più sistematiche, e se ne vede anche segno sulla pagina. Perché dico questo? Perché un poeta di questo genere, con questo background alle spalle, è difficilmente riconoscibile e collocabile dentro il panorama della poesia contemporanea. È più difficile occuparsi in maniera critica, è un oggetto difficile da maneggiare. E questo in qualche modo può spiegare, come dire, la sordità o la cecità di una critica un po' pigra. Aggiungerei anche un altro elemento: c'è una distanza abbastanza netta della ricerca di Fabio rispetto a quella di due poeti importanti a cui si richiamano tutti coloro che in Ticino scrivono dei versi. Penso a Giorgio Relli e penso a Fabio Pustella per le generazioni più recenti. Ecco, non ci sono punti di contatto evidenti né con Relli né con Pustella, e questo di nuovo può essere un altro elemento che ha frenato o, come dire, reso più complesso e più difficile il lavoro della critica nel cercare di inquadrare la sua traiettoria, il suo percorso.
Grazie mille Giovanni Fontana. In conclusione, Mila Contestabile, una parola sui non pochi testi inediti che impreziosiscono l'antologia. Ce ne vuole raccontare la provenienza?
Forse più che la provenienza potrei dire qualche cosa di più riguardo alla scelta che ne abbiamo fatto e anche alla scelta di inserirli all'interno dell'antologia. Perché nell'autunno del 21, prima di sapere di essere malato, Fabio aveva cominciato appunto a parlare della possibilità di pubblicare. E quindi, come dicevo prima, era quasi un'esigenza quella di portare alla pubblicazione i testi, ma tra l'avere dei testi pubblicabili e il pubblicarli c'è una grande distanza, soprattutto perché, avendo seguito bene anche il lavoro di Fabio per esempio Il senso incerto, che forse è la raccolta più compiuta di quelle che ha prodotto nel suo percorso poetico, ho visto come il lavoro della confezione del testo fosse meticoloso, quindi si trattava effettivamente di raggrupparli, di riordinarli, di limarli, potrei proprio dire così, nel senso che molto spesso finiva con asciugarli, togliere un verso, invertire due parole, ritrovare un ritmo particolare. È un lavoro notevole questo, in cui succedeva anche che prendesse testi che ricordava di avere archiviato ordinatissimo nelle sue cartelle del computer, soprattutto di avere archiviato, riprenderlo, aggiustarlo, inserirlo in una sequenza e così via. Ecco perché non era possibile evidentemente arrivare alla produzione di una raccolta. Quindi la scelta degli inediti è stata fatta seguendo più o meno gli stessi criteri che erano stati adottati per tutte le altre poesie. In effetti, della quarantina di testi sicuri che erano già nella sua cartella dei testi pronti, diciamo così, ne abbiamo scelti 15, che spaziano comunque attraverso tematiche molto diverse, sebbene portino anche magari dei titoli come Taccuino da campo, Dialoghi coi corvi e così via, che sembrano orientare in una certa direzione, dominano quelli che sono fondamentalmente i grandi temi di Fabio, che possono essere la descrizione della propria interiorità sofferente, dei momenti depressivi, potrei dire, così come dei piccoli momenti di felicità, quegli scampoli che comunque riconosceva molto bene e gli piaceva mettere in versi. E quello che sempre di più, soprattutto a posteriori, riconosco come il tema della morte, o se vogliamo guardarlo dall'altra parte, della finitudine e quindi la dimensione esistenziale. Quindi sono testi in un certo modo estremamente coerenti con il resto della produzione. E la cosa che osservavo rileggendoli, anche preparando questo incontro, è che si vede bene che ci sono ancora delle piccole difformità. Difformità nel senso proprio di opposto alla uniformità. Si vede che probabilmente avrebbe lavorato una volta di più per l'affinamento dei testi o per portarli ad una maggiore uniformazione. Adesso trovo che non è un giudizio di valore quello che ho dato. Guardandoli trovo che sia molto interessante perché ce ne sono alcuni che presentano quasi specularmente uno successivo all'altro due modi diversi per esprimere una certa dimensione poetica. E mi viene in mente un aneddoto legato in particolare al momento in cui Fabio aveva scritto dei testi per Le carte dei poeti, un'esposizione che avevano fatto a Villa dei Cedri. E partendo dall'immagine, in quel caso scriveva delle poesie e aveva osservato che gliene venivano sempre due. Ne veniva una prima e poi una seconda ad un livello più sintetico e io userei il termine più universale, dove da quella che era un'occasione passava quasi a un piano, diciamo così, di una sintesi più alta. Ecco, mi sembra che ci siano tracce di questo anche negli inediti.
Aggiungo, lo dico al pubblico che è in ascolto, che il volume offre anche delle riproduzioni fotografiche di alcune pagine manoscritte di Fabio Contestabile che testimoniano del grande lavorio del poeta sui propri testi. Probabilmente iniziava a scrivere a mano e poi riportava tutto sul computer, questo ce lo può dire lei.
Sì, come dicevo prima, ne ho scelti alcuni manoscritti che ho trovato significativi. In particolare ne ho scelto uno che trovo molto divertente perché quando non stava bene Fabio faceva delle operazioni, diciamo così, che gli permettevano di sviare l'attenzione. Dunque risolveva equazioni e sotto qualche rigo di equazione inizia la poesia con io faccio cose inutili, come risolvere equazioni, e da lì parte una poesia. Ecco, l'ho trovato significativo, così come ne ho scelta un'altra in cui si vede che mette gli accenti e accanto c'è l'indicazione prestare attenzione al ritmo. Sono delle scelte che ho fatto quasi, potrei dire, sfogliando uno dei tanti quaderni in cui abbozzava le poesie. Come dicevo prima, era un punto di partenza. Ce ne sono tanti che non ho ancora avuto il coraggio di andare a sfogliare.
Lei prima ci raccontava di avere ritrovato pochi giorni fa proprio una cartelletta con dei testi in versione definitiva. C'è da immaginare che questi testi vedranno la luce prima o poi.
Chi lo sa? Magari, non so ancora dirlo naturalmente, ma perché no?
È un auspicio per tutti. Grazie mille, Mila Contestabile, di essere stata con noi. Grazie davvero.
Grazie a lei, grazie mille.
E grazie anche a Giovanni Fontana che abbiamo sempre al telefono.
Grazie a voi.
Mila Contestabile e Giovanni Fontana che per Manni, nella collana Occasioni, hanno curato l'antologia di Fabio Contestabile Derivare per sogni e opali, versi 2007-2022. Thank you. siamo canne e la sorte è il vento. Risiede probabilmente in queste celebri parole di Efige, il servo di Casa Pintor, il vero protagonista del romanzo, il senso profondo del capolavoro di Grazia Deledda. Canne al vento che la grande scrittrice sarda, già nota internazionalmente, pubblicò nel 1913 e che con l'insieme della sua copiosa opera le valse il Nobel per la letteratura nel 1926. Ancora oggi Grazia Deledda è l'unica autrice italiana ad aver ottenuto il più ambito dei riconoscimenti mondiali. Chi legge ancora Grazia Deledda, nata a Nuoro, nel cuore della Sardegna nel 1871, in una famiglia della borghesia locale e morta a Roma nel 1936, dopo aver pubblicato romanzi fondanti la letteratura italiana del primo Novecento, quali Elia Sportolu, Cenere, La Madre e per l'appunto Canne al Vento? La risposta potrebbe sorprendere e basterebbe pensare a quel Quasi Grazia di Marcello Fois del 2016, poi tradotto in spettacolo teatrale con Michela Murgia nel ruolo della scrittrice. Se ne parliamo oggi è perché la collana Classici dell'Universale Economica Feltrinelli ripropone Canne al Vento, il romanzo prediletto dalla stessa Deledda, a cura di Mauro Novelli. Mauro Novelli, professore ordinario di letteratura italiana contemporanea dell'Università Statale di Milano, presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani, autore di numerosi volumi e saggi, per esempio su Carlo Porta e Delio Tessa, curatore delle opere di Piero Chiara e di Andrea Camilleri per i Meridiani Mondadori, e al quale dobbiamo anche il fortunato La finestra di Leopardi, Viaggio nelle case dei grandi scrittori italiani, edito anch'esso da Feltrinelli e ce ne eravamo occupati. Ben ritrovato Mauro Novelli e grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi.
Partiamo proprio dalla figura di Grazia Deledda, un'autrice che sembra lontanissima da noi ma che rimane una delle più grandi scrittrici italiane di ogni tempo.
Beh, sì, è proprio così. In effetti quando pensiamo alla Deledda vengono in mente vecchie fotografie in bianco e nero dove lei di solito non sorride mai, o certe edizioni polverose scovate nella biblioteca della zia. E in effetti la Deledda aveva un grande rilievo a scuola, nella scuola italiana, fino a metà Novecento. Negli anni 50 si girarono anche dei film tratti dall'Edera, dalla Madre, c'è uno sceneggiato famoso del 58 ispirato a Canne al Vento, e poi la scuola l'ha un po' trascurata, la critica un po' lasciato nell'ombra i suoi libri, e come si diceva solo di recente le cose sono cambiate, ci si è accorti della straordinaria attualità delle sue opere, ma anche della sua figura, perché insomma Grazia Deledda è nata nella Sardegna del secondo Ottocento, nel cuore della Sardegna, in Barbagia, un mondo che ha poco a che fare con la Sardegna di cui si parla oggi più spesso, le spiagge. È nata a Nuoro nel 1871 e a Nuoro è arrivata solamente fino alla quarta elementare, che tra l'altro volle ripetere per il proprio piacere, non perché era stata bocciata, lì si fermava l'educazione femminile, ma lei preferiva la scrittura e le attività tradizionali, il cucito, la cucina, e questo la faceva guardare con sospetto, amarezza. Molti forse avrebbero lasciato perdere, e lei invece, c'è un brano bellissimo che poi scrisse in una sua sorta di autobiografia, appunto Cosima Quasi Grazia, e lei invece scrive: io temperai la matita. E lì primi racconti, romanzi, arriva il Nobel ed è veramente una parabola che dà la vertigine.
Come i romanzi anteriori di Grazia Deledda, abbiamo ricordato Elias Portolu e Cenere, Canne al Vento è un libro intimamente sardo, della sua Sardegna, della sua Barbagia, tuttavia capace di proiettare la natura primigenia ben oltre i confini simbolici di Sardegna.
Eh sì, è la storia della rovina di una famiglia nobiliare. Restano le tre sorelle Pintor, sostenute solamente dal vecchio servo Efice, cioè Efisio, che favorisce il ritorno del figlio della quarta sorella, Giacinto, che era fuggita sul continente. Lui arriva, sconvolge gli equilibri, e qui mi fermo naturalmente, altro non dico. E come vedete è uno schema narrativo antichissimo, no? Quello delle tre sorelle nubili, che è stato ripreso da D'Annunzio, poi nelle Vergini delle Rocce, da Zeno. Qualcuno ricorderà, no? Le tre sorelle, poi anche in chiave grottesca nel Novecento, Palazzeschi, le sorelle Materassi, Piero Chiara. Ecco, è un libro del 1913, ambientato in quegli stessi anni, ma sembrava lontanissimo ai lettori già allora, perché sembrava già un mondo remoto, perché è il mondo del quale sentiva parlare, che vedeva sì in parte intorno a sé, ma del quale la Deledda da ragazza sentiva parlare quando ascoltava al focolare le storie di vecchi servi. Lei poi girava le campagne a cavallo, scortata dal fratello, perché aveva questa straordinaria passione per il folklore, raccoglieva le credenze, le usanze, i riti, la medicina popolare. Ecco, tutti questi materiali nella narrativa della Deleuze diventano un'energia pulsante, e chi legge Canne al vento se ne accorge subito, perché le prime pagine proprio ci scaraventano in questo mondo: l'eco di un passo, le creature della notte, il folletto ammattatore, le fate Janas, il tonfo dei panni lavati dalle panas, le donne morte di parto. Però al tempo stesso, come si diceva, è un libro che coinvolge temi diciamo universali. C'è una formula famosa di Benedetto Croce che diceva: la narrativa della Deleuze sono storie di amori e di colpe. Ma in realtà sono la stessa cosa, perché l'amore nei libri di Grazia Deledda in fondo è una colpa. Ogni slancio diventa una passione illecita da reprimere, da nascondere, un peccato da espiare. Addirittura in Canne al vento arriva, e appunto il libro scritto un secolo fa, arriva a sfiorare il tema dell'incesto.
Mauro Novelli, il mondo descritto in Canne al vento è un mondo duro e l'autrice non fa sconti, Grazia Deledda non fa sconti, tant'è che evita accuratamente la scorciatoia che sarebbe stata praticabile, ovviamente, del populismo, anche perché appunto, come lei ci raccontava, ci spiegava, la matrice culturale dell'autrice è ben altra, c'è il folklore, la ricerca sulle radici, sulle origini della sua terra, della sua cultura.
Esatto, è proprio così, e proprio da questo però all'inizio nacque un equivoco, perché qualcuno la volle prendere per una sorta di scrittrice, sai, diciamo verista in ritardo, ma in realtà se leggiamo le sue opere ci accorgiamo che non c'è enfasi sul tema classico del verismo, no? L'ascesa sociale o la roba, no? Il titolo, il famoso racconto di Verga, no? Lei preferisce scavare nell'interiorità, ma in modo asciutto. Anche questo è molto particolare, molto suo. È una scrittrice in cui non trovi niente di patetico, niente di nostalgico, niente di larmoyant, no? Eppure al tempo stesso è un'autrice struggente. Per capire tutto questo basta leggere poi i capitoli in cui racconta dei pellegrinaggi, delle miserie, dei mendicanti nella Sardegna di una volta per recuperare qualche soldo, le risse fra loro, le bassette. Cioè, non troviamo nella Deledda il buon vecchio mondo antico, quando stavamo, dormivamo con la porta aperta, che oggi forse è anche un po' troppo facile idealizzare. L'unico populismo che troviamo nei suoi racconti, nei suoi romanzi, è quello che poi deriva da Tolstoj, no? L'idea per cui la salvezza, no? La trovi, è lì che luccica, è nell'occhio, nella pupilla delle creature più umili.
Tolstoj, che è forse il vero grande modello di Grazia Deledda.
Sì.
Il protagonista del romanzo, l'abbiamo detto, il vero protagonista è il servo Efisio, che è un personaggio davvero indimenticabile.
Sì, io ogni volta che leggo, rileggo questo romanzo, e anche stavolta mi è capitato, resto sempre, ma vorrei dire quasi attonito, di fronte al coraggio, no? Con cui la Deledda scelse quello che poi alla fine è un miserabile contadino, vecchio, malato, come eroe. E lui è il perno intorno al quale ruota la storia, ed è il personaggio che incarna alla perfezione quelli che sono i tipici nuclei tematici della narrativa della Deledda. Appunto, dicevo prima, l'amore colpevole, il viaggio, l'espiazione, un personaggio tra l'altro ispirato alla figura di un servo conosciuto in gioventù, un personaggio che però ha una ricchezza interiore, che è un servo, ma che poi ha poco da invidiare a quelli che erano i superuomini d'Annunziani, no? Che andavano per la maggiore proprio in quegli anni. È un personaggio che non ha paura di confrontarsi sullo scopo dell'esistenza. Per esempio, sono delle pagine bellissime in cui si pone delle domande che sono elementari sul perché vivere, ma al tempo stesso cosmiche. Ti ricorda un po' quella voce che il pastore di Leopardi innalzava alla luna. Però ecco, qui interviene, come dire, ancora una volta il genio di Grazia Deledda, perché questo Efis è malato. E che cos'ha? Ha la malaria, no? Queste febbri che sono endemiche, e lo corrodono e lo spingono verso il delirio. Ecco, questa è un'altra mossa magistrale della Deledda, perché in questo modo dà un tocco visionario alla storia, perché ci sono tutti questi accessi onirici scatenati dalla malaria, questo è modernissimo, che favoriscono tutto il riemergere dei traumi, e piano piano Canne al vento in questo modo diventa una sorta di giallo, perché intravediamo anche un delitto.
Abbiamo aperto proprio citando le parole di Efis: siamo canne e la sorte è il vento. Ma davvero Canne al vento è una celebrazione del fatalismo e della rassegnazione, come sembra suggerire il titolo del romanzo?
Questa è la domanda forse decisiva. Cioè, no, la mia risposta è no. Ho provato un po' a dare una lettura un po' diversa di Canne al Vento. Provo a spiegarmi. In generale, nelle storie della Deledda, i suoi personaggi compiono delle azioni le quali poi si pentono perché sono in preda alle passioni. E nelle sue storie quasi tutti i comandamenti vengono violati. Si uccide, si ruba, si dice il falso, si desidera la donna d'altri, eccetera. Poi questi stessi personaggi si giustificano. E perché? Perché è in nome della sorte di cui si dicono vittime. In un certo senso sono le passioni a creare la sorte, e questi personaggi si sentono colpevoli mai di fronte alla giustizia degli uomini. Anche Efice non ha timore di finire in prigione, si sentono colpevoli di fronte a Dio. Ecco però che c'è quella scena che è stata ricordata anche prima, in cui Efice dice a Ester, una delle sorelle Pintor, che siamo canne e la sorte è il vento. E questa è diventata un po' la marca, no? Chi magari non ha mai letto Verso del Led, ecco, però ha vagamente in testa questo. Ma il fatalismo. Di Efice della Deledda non si traduce mai in rassegnazione. Vorrei ricordare a questo proposito un'altra scena bellissima del romanzo. Qui c'è una vera e propria tempesta di vento, il vento, chi è stato in Sardegna, no? Il nostro ascoltatore, così tipico, tempesta di vento, centinaia queste canne rimangono a terra spezzate, sconfitte ma indomite, e le altre, quelle rimaste, si alzano, scrive la Deledda, adesso vado a memoria, dritte, rigide come spade che si arrotavano sul cielo metallico, sul metallo del cielo. C'è questa idea per cui la vita è una lotta, e Efice non si sottrae, prende su di sé il compito di sistemare la situazione. Mai un servo all'epoca avrebbe potuto, dovuto, voluto fare. Ecco qui la modernità della Deledda, no? Punta sull'iniziativa individuale. Questa è una mossa tipicamente borghese, ma l'idea di Efice di restaurare la situazione sociale, di portare agli antichi splendori la famiglia. Quindi arcaico nei fini, ma è moderno nel modo in cui li persegue, e in questa ambivalenza mi sembra sta molta parte del fascino di questo romanzo.
Mauro Novelli, grazie di essere stato con noi quest'oggi.
Grazie a voi.
Mauro Novelli, che per l'Universale Economica Feltrinelli Classici ha appena curato la riedizione del capolavoro di Grazia Deledda, Canne al Vento, un romanzo da rileggere o sicuramente da scoprire.
Shatari, papili notti insonni, pinzano a luto amuri, con tilito silenzi di lui orna l'oscurari, aggiorna l'usuli e stringe lito frazza, neto manu chianto antico di lamanti, come un mare in terra di mi vessi ne va, lo più zinta l'oscuro senza pace di ne va. A cercare un po' di paci, come lo mare in terra ti mi vesse ne va, tu sull'anta lo cielo chi ne rossa ti ne va, potessi con salto volare in capa terra, spocchiare mi facissi ai fra due nassi, ti dognoli me frazza, ti dognoli me frazza, ti dognoli me frazza, ma tu fammi una carezza. Luna caddi sì, lo so caluri, non ti scantari e lassi da bruciare. Unni siti, la me voce chiama ancora. Menci sonna lume amuri, e casa se son a mía.
Non ho mai nutrito odio nei riguardi del popolo tedesco, e se lo avessi nutrito ne sarei guarito ora, dopo aver conosciuto lei. Non comprendo, non sopporto che si giudichi un uomo non per quello che è, ma per il gruppo a cui gli accade di appartenere. È difficile immaginare Primo Levi dietro queste parole, che inviò nella primavera del 1960 al traduttore in tedesco di Se questo è un uomo e poi ancora di Storie naturali. Una lettera che proseguiva così: «So anzi, da quando ho imparato a conoscere Thomas Mann, da quando ho imparato un po' di tedesco e l'ho imparato in Lager, che in Germania c'è qualcosa che vale, che la Germania, oggi dormiente, è gravida, è un vivaio, è insieme un pericolo e una speranza per l'Europa». Questa lettera è tratta dal libro da poco uscito da Einaudi e curato da Martina Mengoni, Primo Levi, il carteggio con Heinz Rieth. Il primo ponderoso carteggio di Levi pubblicato in volume. Ed è il libro che oggi vi vogliamo presentare con il nostro filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, che accogliamo con grande piacere. Massimo Raffaeli, ben ritrovato, grazie di essere oggi con noi e auguri di buon anno.
Grazie a voi e auguri altrettanto di buon anno, altrettanto di cuore.
Qual è l'importanza di questo contributo alla ormai sterminata bibliografia di Primo Levi, secondo te?
Ma intanto questo carteggio comincia nel 59 ed è a ridosso della edizione che noi potremmo definire l'edizio Maior, l'edizione che leggiamo noi di Se questo è un uomo, che è del 58, che esce da Einaudi. Ma noi sappiamo anche che ce n'era stata un'altra nel 47 da De Silva a Torino, una piccola casa editrice patrocinata da un grande, uno straordinario intellettuale che era Franco Antonicelli, ma questo libro era stato rifiutato da Einaudi e aveva avuto una sua circolazione un po' clandestina o semiclandestina. Bene, l'edizione del 58 ci fotografa, se noi usassimo un fermo immagine, un Primo Levi che è solo parzialmente quello che noi conosciamo. Perché nel 58 chi è Levi? Certamente un ex deportato che ha avuto anche una sua attività e una sua presenza presso la NERD, che è l'associazione degli ex deportati, non è riconoscibile ancora come letterato perché è un dirigente chimico nella, sarebbe divenuta leggendaria, SIVA di Settimo Torinese, ma cosa che noi dimentichiamo troppo spesso: soprattutto a quell'altezza Primo Levi è un ex partigiano, perché Primo Levi venne arrestato in quanto partigiano in armi e dunque la sua immagine non è ancora quella consacrata, e il suo stesso libro viene letto come una fenomenologia di quelli che allora non si chiamavano ancora campi di sterminio, ma semplicemente campi di concentramento. Oggi la troviamo un'espressione, ahimè, troppo addolcita per quello che furono realmente. E faceva parte di una piccola, di una sottospecie della letteratura memorialistica e non aveva il rilievo che ha oggi. Voglio dire, retrospettivamente questo carteggio ci svela in divenire quello che sarebbe stato poi Primo Levi.
Il carteggio con Rieth è suddiviso in tre parti cronologiche e offre una preziosa introduzione e una serie altrettanto preziosa di appendici, come è stato costruito da Martina Mengoni.
Ma intanto Martina Mengoni è la encomiabile studiosa che ha pubblicato nel 2017, se non ricordo male, Primo Levi e i tedeschi, che è una piccola aurea monografia su questo tema che in realtà è capitale. Bene, qui ci troviamo di fronte a 132 lettere, le date sono 1959-1968, e che si innescano sulla traduzione, che poi sarà uscirà nel 61 per la Fischer Verlag di Francoforte, e in realtà si tratta di un continuo autocommento, un autocommento a specchio di Primo Levi riguardo alla scrittura della sua opera e a quella zona particolarmente turbolenta, come una cicatrice sempre aperta, che si chiama anche Lager Jargon, cioè il gergo del Lager, che è qualcosa che eccede, diciamo così, il contenzioso puramente linguistico. È una chiave d'accesso dall'interno all'opera di Levi che è unica al momento. È Levi che continuamente commenta se stesso, le proprie scelte, e c'è un interlocutore straordinariamente permeabile e rispettoso nei confronti di Levi, e Levi glielo riconosce.
Veniamo quindi a Heinz Rietz. Chi è stato? Un uomo a quanto pare dal profilo imprevedibile, al quale Levi scrisse nell'estate del 59: egregio signor Rietz, è forse lei la persona che da anni speravo di incontrare. Sono parole significative.
Beh, Rietz è un tedesco, ma per la sua generazione è un tedesco tutt'altro che standardizzabile. È figlio di un diplomatico coetaneo, è un coetaneo di Primo Levi, è però un antinazista, è stato un transfuga, un disertore, è stato un partigiano in Italia perché conosce molto bene l'italiano, perché ha frequentato a Padova l'università avendo tra i suoi maestri uno dei grandi latinisti italiani del secolo, che poi è stato colui che ha, da magnifico rettore dell'Ateneo di Padova, subito prima di entrare in clandestinità, lanciato il famoso appello alla resistenza. Sto parlando di Concetto Marchesi. E è questo che poi diverrà un traduttore di Collodi, anche di Rodari, di Pratolini, di Calvino, di Gadda persino. Avrebbe conosciuto nell'immediato dopoguerra un'altra enorme delusione nella sua vita. Prima lo sfregio della dittatura nazista, che lo ha costretto all'esilio e a una vita piuttosto complicata anche dal punto di vista del menage quotidiano. Poi l'enorme delusione della DDR, cioè la grande speranza socialista divenuta e scopertasi via via come tutt'altro che un paradiso, così dalla fraternità e dell'uguaglianza umana, ma un regime satellite e un regime dispotico, per cui la vita di esule è continuata perché Heinz Rietz è passato clandestinamente, è ovvio, da Berlino Est a Berlino Ovest piuttosto precocemente.
Quali sono, Massimo, in conclusione, per così dire, le conseguenze di questo libro nell'opera di Primo Levi?
Ma io non posso altro che riferirmi, come farebbero in realtà tutti i lettori affezionati a Levi, a quello che taluni, me compreso, ritengono il suo apice in ogni senso, cioè I sommersi e i salvati. L'ultimo capitolo dei Sommersi e i salvati si intitola Capire i tedeschi. Ora, c'è questo sempre intento nell'opera di Levi. La sua vera, autentica, profonda ispirazione, comprendere anche ciò che è così estremo e mostruoso che sembrerebbe incomprensibile, in questo caso il Lager e lo sterminio nazista degli ebrei e delle altre minoranze, proprio perché qualcuno, Adorno e Horkheimer, nell'immediato dopoguerra avrebbero parlato di dialettica dell'illuminismo, cioè di una razionalità infera, l'altra faccia della razionalità che ci ha dato la penicillina, il progresso, la televisione, eccetera, eccetera. L'altra faccia è quella che ci ha dato la terrificante bomba atomica e la terrificante, non meno, tecnologia dello sterminio in Lager. E Levi, accusato peraltro da un altro deportato illustre, Jean Améry, cioè Hans Mayer, l'autore di Intellettuale ad Auschwitz e di altri libri importanti, accusato di essere un perdonatore, Levi in realtà era colui che voleva comprendere. E nel suo caso, ovviamente, comprendere non vuol dire affatto giustificare.
Massimo Raffaeli, ti ringrazio molto di essere stato con noi quest'oggi. Grazie soprattutto di averci presentato il carteggio con Heinz Rieth di Primo Levi, curato da Martina Mengoni per Einaudi. Grazie davvero.
Grazie a tutti voi.
Ci avviciniamo alla fine di questa puntata. È quindi il momento della recensione di Mirador, oggi con Viola di Grado.
Mirador. Sono Viola di Grado e oggi vi parlo dell'ultimo libro di Joyce Carol Oates, Il macellaio, edito in Italia dalla Nave di Teseo. Si tratta della biografia, in parte reale basata su documenti storici dell'epoca e in parte romanzata, di un medico vittoriano, Silas Weir, autoproclamato pioniere di una presunta branca della medicina, la ginopsichiatria, ispirata ai principi della frenologia e incentrato sulla correlazione tra psiche della donna e specificità dell'organismo femminile. Lo scopo del racconto è restituire, sotto le semi-mentite spoglie della biografia, l'orrore misogino di un tempo in cui la donna non solo non poteva ambire a un posto nella società, ma non poteva nemmeno ambire a un posto in se stessa, nel senso che non le era concesso di possedere una vera e propria individualità, in quanto qualunque espressione di soggettività che non rientrasse nella docilità imposta e nell'assoluto servilismo all'uomo veniva registrata come follia. Conosciamo bene lo stile ossessione ottocentesca per l'utero, ritenuto sede di tutto ciò che della donna non corrispondesse al registro della remissività. Ma attraverso questo romanzo meticoloso che fruga nella psiche di un omuncolo megalomane ottuso, circondato da altri omuncoli megalomani e ottusi, abbiamo di questa primitiva uteromania una radiografia oscena integrale, scandita in una serie di personaggi maschili terrificanti e di vittime femminili torturate e sconfitte. Le torture naturalmente sono ritenute dal macellaio benefiche operazioni volte a sopprimere ogni guizzo di ribellione femminile e restaurare la passività ritenuta condizione naturale della donna. Si va dalla sedia della calma, che tiene le donne legate e imbavagliate per ore e giorni, alimentandole a forza con una dieta molto grassa, finché muoiono per esaurimento nervoso per obesità e le morti vengono puntualmente insabbiate, alla terapia morale che il lavoro forzato non retribuito, passando per suture varie senza anestesia. La cosiddetta fistula, complicazione postpartum, è uno degli interessi maggiori di Weir, mosso sempre dal desiderio di fama e contrastato da un disgusto infinito per i genitali femminili. Slittando tra vari linguaggi, prevalentemente quello diaristico di Weir stesso e alcuni resoconti di suoi conoscenti e pazienti, Oates ci catapulta in un universo screziato e disturbante, in cui, al netto degli smottamenti nel punto di vista, la verità appare univoca, intendendo per verità non quella di cui il lettore si appropria fantasmaticamente per contrasto con la narrazione proposta, ma la verità condivisa, quella storico-culturale, che come un'allucinazione collettiva procede e si cementifica capitolo dopo capitolo fino alla catarsi. Si tratta di una narrazione di ampio respiro, che ambisce a restituire un'atmosfera ideologica molto precisa, sostando sui dettagli nella precisa missione di creare fastidio, rabbia, repulsione. Tra le salme dissestate e le vulve rammendate, una figura eterea che sarà la prima cavia degli esperimenti di Weir e infine la sua rovina, Bridget, una serva irlandese albina che ha perso la voce dopo la morte della madre. La sua bellezza e purezza è dall'inizio alla fine la luce del testo, fino alla furente e collettiva deflagrazione finale. Mirador.
Siamo così giunti al termine di questa puntata. Grazie di averci seguito. Vi ricordo che se ne avrete piacere potrete riascoltarci dal sito internet rsi.ch/Alice. State bene, è un caro saluto da Dario Milan e da Massimo Zenari.